Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, salve a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jami'. Vi saluto in ebraico e in arabo con il saluto della pace, proprio in questi tempi oscuri e drammatici di guerra. Anche se, diciamo, noi, come tante altre realtà in Terra Santa della Chiesa, possiamo continuare a svolgere la nostra missione. E proprio oggi vorrei parlare, ecco, delle questioni relative ai luoghi santi, alla Terra Santa, specialmente, ecco, andando alle fonti dei padri della Chiesa, perché in queste trasmissioni che ormai, diciamo, da anni è un mio onore portare avanti, mi sono proposto di sondare l'immensa ricchezza delle testimonianze archeologiche e letterarie relative ai luoghi santi, alla Terra Santa. E proprio in questi tempi oscuri di guerra può sorgere questa domanda: si può ancora parlare di Terra Santa? Non è forse questo uno sconcertante ossimoro, cioè una contraddizione in termini? Terra Santa? Diceva un mio saggio professore, ora ecco andato in cielo proprio da poco tempo, il francescano padre Frederick Manse, diceva: terra santa e acqua santa sempre fango fanno. Cioè, forse, diciamo, una frase che può sembrare un po' cinica, però ci possiamo chiedere come uscire dal fango di questa guerra, da questo orribile pantano in cui più si entra e più pare impossibile uscire. Si può ancora parlare di terra santa? Ecco, in realtà, ecco, noi sappiamo che in terra santa gridano perfino le pietre sulle quali camminarono i nostri padri e il Messia, la Santa Vergine Maria, gli Apostoli, nostro Signore Gesù Cristo, e gridano anche le pietre vive rappresentate oggi dal popolo cristiano, arabo, e anche dal popolo ebraico, le cui tradizioni costituiscono un tesoro da riscoprire sempre continuamente. Ecco, la fede cristiana, e questo ho insistito varie volte nel corso di queste trasmissioni, è tutta fondata sulla notizia, sulla buona notizia di un fatto storico realmente avvenuto qui in questa Terra Santa. La fede cristiana non è primariamente una filosofia né un insieme di leggi, non è nemmeno il cristianesimo, non è nemmeno una religione del libro, come l'Islam invece ritiene di noi cristiani, ma il centro della fede cristiana è essenzialmente un evento, accaduto in un luogo e in un tempo definito, e all'interno di un popolo concreto. Nella sequenza di Pasqua cantiamo la certezza di questo avvenimento, diciamo: sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto e ci precede in Galilea. Quindi la nostra salvezza ha avuto un luogo. Tra l'altro, fra i tanti nomi divini presenti nella tradizione ebraica, uno di quelli che più ricorrono è proprio il luogo, in ebraico Hammakom, ne parla già Filone, contemporaneo di Gesù. Per esempio, Filone afferma in una sua opera: Dio stesso è chiamato luogo. Quindi il luogo santo per eccellenza è Dio stesso. Tra l'altro, questa espressione Hammakom, il luogo, da tempi antichi è riferita anche al Tempio, come ci testimonia la Bibbia in vari passi. Il Tempio era ritenuto il luogo della presenza di Dio nel mondo. Nel Nuovo Testamento Gesù Cristo, sintesi e compimento di tutta la storia della salvezza, è lo stesso luogo divino, il Tempio fatto carne. Il che non è una sostituzione, ma un compimento. Quindi, oltre alla storia della salvezza, vi è una geografia della salvezza, come ha ben affermato già San Paolo VI. Quindi, in tutte queste trasmissioni cerchiamo di risalire alle sorgenti, ai testimoni. È chiaro che questi testimoni sono anzitutto gli apostoli, i cristiani, che ancora oggi proclamano il Kerigma, cioè l'annuncio della salvezza, e che nella loro vita testimoniano che Gesù Cristo è risuscitato, e sono quindi pietre vive, luogo di Dio, noi siamo il luogo di Dio. Infatti, secondo il Nuovo Testamento e già i primi padri, la Chiesa è il nuovo Tempio di Dio, ripeto, non nel senso di sostituzione rispetto all'antica alleanza, ma di compimento, il Tempio di Dio in cui è presente Cristo risorto. Nella storia della salvezza si è sempre cercato di conservare la memoria dei luoghi santi in cui Dio ha operato prodigi e miracoli. Questo è antichissimo. Già nell'Antico Testamento, per esempio nel libro di Giosuè, si nota che le 12 pietre erette da Giosuè a Galgala, si dice nel luogo dove poggiavano i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza, erano ancora visibili al tempo in cui l'autore del libro di Giosuè scrive. Il posto quindi era già meta di pellegrinaggio, come emerge da Giosuè 4:9. Andavano a vedere queste 12 pietre erette da Giosuè a Galgala, le andavano a vedere nel tempo in cui l'autore scrive il libro di Giosuè. E così anche nel Nuovo Testamento, cosa dicono gli angeli alle donne? Di andare a vedere il luogo dove Gesù era deposto. Cioè bisogna andare a vedere questo luogo anche se è vuoto. Quindi i luoghi santi divengono testimoni eloquenti e perfino, come dice lo stesso Gesù Cristo nel Vangelo di Luca, le pietre gridano quando lo riprendono, perché diciamo la folla sta acclamando Gesù Cristo quando entra a Gerusalemme. Gesù Cristo risponde ai capi degli ebrei: se questi taceranno, cioè se questi miei discepoli taceranno, grideranno le pietre. Quindi in Terra Santa anche le pietre, tra virgolette, gridano questa presenza di Dio, questa azione di Dio, il prodigio dei prodigi, l'irruzione di Dio nel mondo che è disceso fino a noi. Questo spiega perché fin dai primi tempi i luoghi santi furono oggetto di visita e di venerazione. I primi ebrei che abbracciarono il cristianesimo, i giudeocristiani, lo testimoniano, hanno conservato le memorie di questi luoghi fin dai primi momenti, e i luoghi furono dichiarati santi dal popolo dei fedeli, non perché santi in se stessi, ma perché legati alla scrittura e agli eventi di salvezza avvenuti in quei luoghi. Questo spiega per quale motivo i cristiani fin dall'inizio abbiano attribuito enorme importanza, attenzione, non solo ai luoghi del Nuovo Testamento, ma anche a quelli dell'Antico Testamento. Basti pensare che Eusebio di Cesarea, il primo grande storico della Chiesa, nella sua opera chiamata Onomastico, che è la prima opera che elenca i luoghi santi, cita, pensate, molti più siti dell'Antico rispetto a quelli del Nuovo Testamento. In una delle prime testimonianze sul pellegrinaggio in Terra Santa, che è di Melitone di Sardi, morto nel 190 circa d.C., Melitone attesta di essere andato in Oriente ed essere giunto fino al luogo in cui la fede è stata predicata e vissuta. Vedete, già i primissimi padri hanno voluto affrontare il pellegrinaggio in Terra Santa. Sentiamo cosa dice San Girolamo, è interessante questa affermazione, e cito: come coloro che hanno visto Atene capiscono meglio la storia dei greci, e coloro che hanno navigato dalla Troade per il Leucade e gli Acroceraoni fino alla Sicilia capiscono meglio il terzo libro di Virgilio, così comprenderanno più chiaramente la Sacra Scrittura coloro che avranno contemplato con i propri occhi la Giudea e avranno conosciuto i resti delle antiche città e i nomi rimasti identici o mutati dei luoghi. Perciò abbiamo avuto cura di imporci la fatica di percorrere con gli ebrei più eruditi la regione il cui nome risuona in tutte le chiese di Cristo. Fino a qui San Girolamo, cioè, afferma l'importanza, per approfondire la Sacra Scrittura che parla di nomi concreti, di un popolo concreto, di luoghi e di tempi precisi, la necessità, afferma San Girolamo, che lui ha sentito, di percorrere la regione il cui nome risuona in tutte le chiese di Cristo, cioè la Terra Santa, e addirittura dice sotto la guida degli ebrei più eruditi, cioè San Girolamo si fece aiutare da ebrei eruditi del suo tempo. Quest'anno, nel 2024, e anche per questo ho deciso di fare questa trasmissione, ricorre qualcosa di storico, il 60° anniversario della storica visita del Papa San Paolo VI in Terra Santa. Pensate, sembra incredibile, il primo Papa della storia dopo San Pietro a calpestare la Terra Santa con il suo storico pellegrinaggio del 1964, in cui volle invitare invitò la Chiesa universale proprio in pieno concilio a ritornare alle sorgenti della fede, ai luoghi in cui tutto è cominciato. E i suoi successori, come sappiamo, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, hanno seguito le sue orme, sono venuti in Terra Santa, quindi ha aperto praticamente un periodo di pellegrinaggi storici dei papi che, pensate, fino al 1964, a parte San Pietro, non si sono mai, a quanto ne sappiamo, recati in Terra Santa. Così possiamo leggere proprio ciò che scrisse San Paolo VI in una sua esortazione apostolica che si intitola Nobis in Animo, che non a caso fu pubblicata il 25 marzo. E dice così: dal giorno della resurrezione, quando i fedelissimi del Divino Maestro si recarono a visitarne il sepolcro, il primo nucleo giudeo-cristiano ebbe il merito di conservare il ricordo dei più importanti luoghi santi e di indicarne le vestigia ai pellegrini che ben presto cominciarono a frequentarli. Sentimenti di fede e di pietà spinsero i primi cristiani a ricercare il contatto quasi fisico con i luoghi santi e a celebrarvi suggestivi riti liturgici. È pur vero che il cristianesimo è religione universale, non legata ad alcun paese, e che i suoi seguaci adorano il Padre in spirito e verità, ma esso è pure fondato su una rivelazione storica. Accanto alla storia della salvezza esiste una geografia della salvezza. Pertanto i luoghi santi hanno l'alto pregio di offrire alla fede un irrefrangibile sostegno, permettendo al cristiano di venire in contatto diretto con l'ambiente nel quale il Verbo si fece carne e dimorò tra noi. Fino a qui San Paolo VI. È molto importante questo passo di San Paolo VI, perché da un lato il pontefice afferma che non è indispensabile per la fede conoscere i luoghi santi, perché, come dice Gesù Cristo, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E questo, precisamente questo, Gesù rivela alla Samaritana, cioè il fatto in cui che con Cristo è giunta l'ora in cui non si renderà più culto a Dio in un luogo determinato, né a Gerusalemme né sul monte Garizim. Infatti noi possiamo adorare Dio in qualunque luogo del mondo, e in questo senso, come afferma San Paolo VI, il cristianesimo è davvero religione universale. D'altro lato, però, aggiunge il Papa, il cristianesimo è fondato su una rivelazione storica e geografica, e questa è la grande differenza tra la nostra fede rivelata e tutte le altre religioni, cioè il fatto che mentre nelle religioni l'uomo cerca di legarsi a Dio, religio, relegare in latino, cioè legarsi a, in realtà nel cristianesimo, nel giudeo-cristianesimo o nel giudaismo, nel cristianesimo, cioè nella religione rivelata, è il contrario. Dio va in cerca dell'uomo sin da Abramo. Dio, per iniziativa gratuita, va alla ricerca dell'uomo. Quindi, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che dobbiamo tenere in equilibrio due aspetti entrambi essenziali. Da una parte l'importanza del luogo santo, perché è correlato alla scrittura e alla storia della salvezza, e perché la nostra fede è storica, perché se si perde la storia la nostra fede cade nell'ognosticismo, si riduce a una filosofia, se perdiamo la storia la nostra fede si riduce a un moralismo, si perde la gratuità dell'irruzione di Dio nella storia. D'altra parte è necessaria una certa relativizzazione del luogo santo, attenzione, non relativismo, relativizzazione, cioè il luogo è santo, sì, ma non per se stesso, ma perché la memoria di ciò che è avvenuto in quel luogo è santa, l'evento divino è santo, il santo per eccellenza, Dio è il luogo per eccellenza, il luogo senza luogo, potremmo dire, ha fatto irruzione nel nostro mondo, nel nostro luogo. Quindi si trova, come vedremo tra poco, nei padri della Chiesa un grande amore ai luoghi santi, ma nello stesso tempo una relativizzazione, cioè non è essenziale il pellegrinaggio in Terra Santa per un cristiano, anche se ha una grande importanza. Ecco, ci sono tante pagine stupende del Magistero riguardo a questo tema, anche di Papa Francesco, però ovviamente non mi voglio soffermare su questo, mi voglio soffermare sul fatto che la buona notizia dell'intervento di Dio nella storia, consiste in questo: che Dio è voluto discendere in questa terra così polverosa, diciamo così, così conflittuale, piena di pietre e di spine di ogni genere, materiali e spirituali, eppure Dio non ha disdegnato di discendere in questa terra ferita. Per questo la grazia che si riceve dai luoghi santi è immensa. Qui le scritture si aprono in tutta la loro luminosità e l'amato Dio ci guarda, come dice il Cantico dei Cantici, da dietro il muro. Cioè, infatti, che cos'è la nostra vita se non una continua ricerca tra l'amato Dio e l'amata, la nostra anima? Dio si mostra in un luogo e poi si nasconde affinché noi lo cerchiamo con più acceso desiderio. È vero che alcune volte questo amato sembra scomparire nella nostra vita e anche nei luoghi santi. Eppure c'è questo grido nel Cantico dei Cantici dell'amata, cioè che è il nostro grido appassionato, l'amata che si aggira, che vaga per le vie di Gerusalemme in ricerca dell'amato, anche in questo momento in cui Gerusalemme, i luoghi santi, la Terra Santa è molto ferita, non ci possiamo stancare di cercare l'amato. Infatti questa amata gira per le vie di Gerusalemme nel Cantico dei Cantici e grida: io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate il mio amato, il mio diletto, cosa gli racconterete? Ditegli che sono malata d'amore, che lo voglio incontrare, ritrovare. Questa è una speranza anche per tutti noi, per tutta la Terra Santa, per la nostra vita. E infatti è proprio nel Cantico dei Cantici, in questo libro meraviglioso, che la Terra Santa diventa una parabola dell'incontro tra i due amanti, tra Dio e l'anima e noi stessi, e Dio e la Chiesa, Cristo e la Chiesa. E le caratteristiche di questi due amati sono espressi con immagini tratte dall'ambiente di questa terra, dalla pianura alla montagna, dalla campagna al pascolo, dal giardino al deserto, dalla flora, pensate agli alberi, ai fiori, alla fauna, le colombe, le gazzelle, i cerbiatti. Cioè la Terra Santa diventa un riflesso, un'immagine, un'icona di questo incontro tra Dio e l'uomo. Quindi vedete, questa terra è un mistero sempre più da approfondire, riconduce al mistero dell'uomo e al mistero di Dio, al mistero del loro perdersi e ritrovarsi continuamente. La Terra Santa è quindi il grande scenario di questo intreccio di chiamate reciproche, è una trama di desideri vicendevoli. Dio qui cerca l'uomo, il cuore dell'uomo, che è un abisso, e l'uomo cerca il cuore di Dio, che è l'abisso per eccellenza, un abisso insondabile, come afferma l'orante nel Salmo 42: un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. L'abisso del cuore dell'uomo cerca la profondità di Dio, che è un abisso insondabile. Ecco, allora capiamo perché è importante questa ricerca del Signore anche nei luoghi. Ecco, nella nuova alleanza quindi Dio si è fatto carne in Gesù Cristo, si è fatto storia, si è manifestato in un luogo concreto. Il centro della fede cristiana è quindi un evento accaduto all'interno di un popolo concreto, in un luogo, in un tempo definito. Ecco perché, oltre alla storia della salvezza, vi è una mirabile geografia della salvezza. Questo è il primo ambiente vitale della Bibbia, però con un vantaggio, possiamo dire, riguardo alla storia, perché non possiamo viaggiare nel passato, ma possiamo tornare al luogo. È quindi comprensibile che fin dai primi momenti, fin dai primi secoli, i cristiani abbiano desiderato recarsi in pellegrinaggio ai luoghi in cui tutto è iniziato, risalire alle sorgenti della fede. Ne sono testimoni, come vedremo, vari padri, da Melitone di Sardi, poi Origene, Alessandro di Cappadocia, Pionio di Smirne, e questi padri parlano, o scrittori ecclesiastici, parlano di qualcosa di ben noto già al loro tempo, nel secondo e nel terzo secolo, cioè del santo viaggio, come dice il Salmo 84, che includeva mettersi sulle tracce non solo di Gesù ma anche dei luoghi santi dell'Antico Testamento. Cioè è una geografia interpretata già teologicamente, una geografia della salvezza per l'appunto. Ecco, quindi Questo può spiegare perché nei padri della Chiesa si riscontra fin dall'inizio un grande amore per i luoghi santi e, come ho già detto, una certa relativizzazione. Infatti, fin dai primi secoli il pellegrinaggio ai luoghi santi è tenuto in altissima stima dai cristiani, ma, come ho già detto, non è mai considerato indispensabile, a differenza, per esempio, dell'Islam, in cui il pellegrinaggio al Hajj, alla Mecca, il pellegrinaggio alla Mecca, da compiersi almeno una volta nella vita, è un comandamento essenziale per la fede, è uno dei 5 arcani all'Islam, cioè pilastri, colonne della fede islamica. Nel secondo secolo, un grande padre della Chiesa, San Giustino di Nablus, che è un cristiano nativo di Terra Santa, oggi Nablus è in Palestina, e un innamorato dei luoghi santi, dichiara davanti al giudice così, è molto bella questa affermazione che è tratta dal suo martirio, davanti al giudice e poi andrà al suo martirio, afferma così: il Dio dei cristiani non è circoscritto in un luogo, ma essendo invisibile riempie il cielo e la terra. Quindi vedete, anche se lui è innamorato dei luoghi santi e ci dà molte informazioni dei luoghi santi, però dice sempre che il Dio dei cristiani non è circoscritto in un luogo, ma riempie il cielo e la terra. Anche San Girolamo, pellegrino in Terra Santa e residente a Betlemme per gran parte della sua vita, scrive così a Paolino di Nola in una sua epistola, l'epistola 58: non oso rinchiudere l'onnipotenza di Dio rinserrando in un piccolo luogo della terra ciò che il cielo stesso non può contenere. Quindi vedete, questi, ho preso solo due esempi, questi due padri della Chiesa, questi due santi, insistevano sul fatto che non serve vivere nei luoghi santi se uno non vive bene, non è il luogo santo che dà la santità. Infatti c'è San Gregorio di Nissa, anche lui pellegrino in Terra Santa, che sembra incredibile, ma questo grande padre della Chiesa rimase alquanto deluso dalla sua visita in Terra Santa, tanto che in una sua epistola, 2.10, affermò così: se la grazia fosse più grande tra quelli che vivono a Gerusalemme, il peccato non vi abiterebbe. Invece non vi è sorta di peccato che non vi dimori. Pensate, già Gregorio di Nissa afferma questo, l'attualità di questa affermazione è sotto gli occhi di tutti. Però nonostante questo, diciamo, queste affermazioni dei primi padri, dalle origini cristiane fino ad oggi, generazioni e generazioni di pellegrini, pur essendo in cammino verso la Gerusalemme celeste, la vera Gerusalemme, però si proposero il santo viaggio alla Gerusalemme terrestre, in Terra Santa, che per molti costituì il sogno di una vita e che spesso intrapresero proprio a costo di quest'ultima, cioè rischiavano la vita per poter venire in Terra Santa. E non è un caso che San Paolo VI, il quale portò a termine il Concilio Vaticano II con tutto il lavoro immenso che fece di ritorno alle fonti della fede e ricercando attraverso queste fonti o in queste fonti l'identità stessa della Chiesa, San Paolo VI volle essere, proprio come ho già ricordato, il primo Papa della storia dopo San Pietro, a distanza di ben 1900 anni, a calpestare il suolo della Terra Santa nel 1964. Ecco, adesso vogliamo fare una pausa, ecco, anche meditando su tutte queste cose e anche entrando in profondità sulla importanza anche spirituale dei luoghi santi per la nostra fede. Facciamo un momento di pausa e poi continueremo facendo un excursus sulla questione dei luoghi santi e dei pellegrinaggi dagli inizi della Chiesa. Ecco, stiamo trattando dell'importanza dei luoghi santi e della terra santa per la nostra fede. San Girolamo afferma che è beato chi porta dentro di sé i luoghi santi, gli eventi di salvezza, in una parola, Cristo stesso. Così afferma in una sua omelia al Salmo 95: felice è chi porta nel suo petto la croce, la risurrezione, il luogo della natività di Cristo, il luogo dell'ascensione. Felice è chi ha Betlemme nel suo cuore, cuore in cui Cristo nasce quotidianamente. Ecco, abbiamo visto nella prima parte della trasmissione come i luoghi santi siano stati oggetto di visita e di venerazione fin dai primi tempi della Chiesa. I giudeo-cristiani, lo sappiamo da varie testimonianze, conservavano la memoria e quindi, diciamo, la localizzazione di un dato luogo santo. Una premessa a cui ho già fatto accenno nella prima parte della trasmissione, ma che voglio ripetere per essere chiaro: che cos'è un luogo santo? Qual è la caratteristica che definisce santo un luogo? Il luogo non è santo in se stesso. È un luogo santo perché è legato alle sante scritture, cioè alla sacra scrittura. Il luogo è santo perché appartiene alla storia della salvezza e quindi appartiene alla geografia della salvezza. Quindi, prima di tutto, santa è la scrittura, santo è Dio e poi la scrittura. Il luogo è santo solo in dipendenza della rivelazione di Dio in questo luogo e quindi della scrittura. Inoltre, il luogo santo dipende anche dal popolo. Il luogo è santo perché lo dichiara tale il popolo, questa è la tradizione, il sensum fidei del popolo di Dio. C'è un'approvazione del popolo, della sua fede e soprattutto della Chiesa, ovviamente, come popolo santo di Dio. Ora, le prime testimonianze sui luoghi santi sono dei primi 3 secoli della nostra era. Non dobbiamo pensare che i pellegrinaggi, l'amore, la venerazione per i luoghi santi comincino nell'epoca bizantina, cioè solo da Costantino, quando Costantino e la sua madre, Sant'Elena, riscoprono i luoghi santi. Certo, in quest'epoca bizantina c'è un risveglio di interesse per i luoghi santi, perché Sant'Elena e Costantino riscoprono i luoghi e assumono sempre più importanza le reliquie, i resti concreti. Ma fin dai primi secoli, prima di Costantino, abbiamo testimonianze sui luoghi santi. La prima testimonianza, eccettuata naturalmente la Bibbia, è di Melitone di Sardi, un vescovo e padre della Chiesa del secondo secolo. Lui era di Sardi, quindi dell'Asia Minore, dell'attuale Turchia, nell'attuale Turchia, e dice così: mi sono dunque recato in Oriente, in greco eis Anatolen, e sono stato proprio sul luogo dove la fede è stata predicata e vissuta, e con esattezza ho appreso quali sono i libri dell'antica alleanza. Questo è fondamentale, questa affermazione di Melitone. La dobbiamo sviscerare, cioè entrare anche in profondità. Dice che si recò in Oriente, cosa strana perché in realtà Melitone era dell'Oriente, era della penisola anatolica, Anatolè significa Oriente, eppure dice che si recò in Oriente. Melitone viveva già in Oriente, eppure il punto di riferimento, il vero Oriente, è la Terra Santa per un cristiano. E dice che scopo del suo pellegrinaggio è stato quello di recarsi proprio sul luogo e vedere il luogo dove la fede è stata predicata e vissuta. Quindi, certo, non solo i luoghi dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento legati a Gesù, alla Vergine Maria, ma anche agli Apostoli, dove la fede è stata predicata e vissuta. Inoltre dice che si reca in Terra Santa per vedere qual è il canone dell'Antico Testamento. Sono le sorgenti della Chiesa, quindi anche il contatto con il popolo ebraico. Questa affermazione di Melitone è riportata da Eusebio di Cesarea. L'altra testimonianza, sempre riportata da questo grande storico che è Eusebio di Cesarea, è quella di Alessandro di Cappadocia, che si reca in Terra Santa nel III secolo e dice così: come per ispirazione divina, partì dalla regione della Cappadocia, e qui diciamo preciso che in Cappadocia Alessandro aveva già iniziato le prime esperienze del suo ministero episcopale, quindi come giovane vescovo parte, e continua nella citazione, dice per compiere il viaggio verso Gerusalemme, in greco temporeian epita hierosolyma, per pregare e conoscere i luoghi santi. Interessante questa citazione, perché Alessandro di Cappadocia dice che parla del viaggio, non un viaggio, del viaggio per eccellenza, cioè il pellegrinaggio, il santo viaggio. E degno di nota è il fatto che Alessandro di Cappadocia ci dà due scopi di questo viaggio: il primo, quello di pregare, il secondo, di conoscere i luoghi santi. E conclude così Alessandro di Cappadocia: dopo averlo accolto con la più grande amabilità, i cristiani di quel luogo non lo lasciarono più tornare verso casa. È stata così grande l'ospitalità, e famosa, no, l'ospitalità semitica, specialmente quella araba, che non lo lasciarono più tornare verso casa, quindi rimase in Terra Santa. Un'altra testimonianza bellissima la troviamo in Origene, nel III secolo, in un commento al Vangelo di Giovanni. Sta parlando del luogo santo di Betania, non Betania Gerusalemme, ma Betania oltre al Giordano, e afferma così: ci siamo persuasi che non bisogna leggere Betania, ma Betabara. Dopo essere stato su quei luoghi, sono andato alla ricerca delle tracce di Gesù, dei suoi discepoli e dei suoi profeti. È bellissimo. Origene, nel III secolo, prima di Costantino, afferma di voler andare sulle tracce, sulle orme di Gesù in Terra Santa, e sta parlando di luoghi già noti, già famosi, che erano indicati dai primi cristiani, come dice in certi passi, anche lo dice prima di lui San Giustino di Nablus, che si indicano, in greco deiknutai, cioè si mostrano quei luoghi, vuol dire che c'era qualcuno che li indicava, che faceva, per così dire, da guida. Perché è importante? Qua voglio dare una chiave, perché alcuni storici accusano la Chiesa costantiniana di aver reinventato il cristianesimo e i luoghi santi, e aver cominciato i pellegrinaggi per avere potere e vantaggi economici. No, i pellegrinaggi cominciano prima di Costantino. Ecco, poi vorrei leggere la testimonianza di un altro scrittore ecclesiastico che si chiama Pionio di Smirne, non sappiamo se è del secondo o terzo secolo, che fa un resoconto del suo viaggio, anche un resoconto molto pittoresco. Cito: io veramente ho viaggiato in terra straniera. Ho conosciuto a fondo tutta la Giudea e ho oltrepassato il Giordano. Ho veduto una terra che ancora al presente fa fede dell'ira di Dio abbattutasi su di essa a causa dei peccati commessi dai suoi abitanti. Ho veduto il fumo che sale ancora oggi da quella terra, il suolo bruciato dal fuoco. Ho veduto anche il Mar Morto, con una strana sorta di acqua di natura non mai vista e quasi attraversata dal timore divino, incapace di nutrire alcun animale. Se vi precipita dentro qualche cosa, viene ricacciata subito dall'acqua in alto, ne può contenere dentro di sé il corpo di un uomo. Non vuole ricevere l'uomo contaminato per paura di essere di nuovo punito. È molto carina questa affermazione, perché Pionio di Smirne ci dice non solo di aver visitato Gerusalemme, ma anche il Mar Morto, che è abbastanza fuori mano, e interpreta il Mar Morto, cioè la geografia, già teologicamente è una geografia della salvezza, cioè dice che il Mar Morto, a causa dei peccati, dei nostri peccati, dei peccati degli abitanti, ricaccia il corpo dell'uomo. Come sappiamo, diciamo, non possiamo affondare nel Mar Morto a causa della enorme tasso di salinità nell'acqua, e diciamo lo interpreta Pionio nel senso che non vuole, il Mar Morto non vorrebbe ricevere l'uomo contaminato dal peccato. Ecco, vedete che già nel secondo o terzo secolo quindi non si visitavano solo i luoghi del Nuovo Testamento, ma anche quelli dell'Antico Testamento, il Mar Morto, ecco, i luoghi di Sodoma e Gomorra. Eusebio di Cesarea nel IV secolo ci dice così: tutti quelli che hanno creduto in Cristo corrono da ogni parte della terra, non per pregare in Gerusalemme, cioè nel suo santuario, ma alla grotta, quella che viene mostrata presso la cima del Monte Oliveto, del Monte degli Ulivi. Si tratta di una testimonianza di grande importanza. Si dice che i cristiani corrono da tutta la terra, e in uno dei luoghi più importanti è il Monte degli Ulivi e la grotta del Padre Nostro. Vedete, in questo tempo, sia prima della dell'avvento di Costantino, quindi della cosiddetta Chiesa bizantina, e anche dopo, vi era un grandissimo interesse anche ai luoghi dell'Antico Testamento. E pensate che oggi non è proprio così, perché oggi abbiamo, diciamo, circa 271 luoghi venerati, più di 270, di cui solo 32 dell'Antico Testamento e 239 del Nuovo Testamento, cioè ci sono alcuni siti dell'Antico Testamento alquanto dimenticati, come affermano anche gli stessi archeologi, anche quelli francescani. Vediamo ora i problemi teologici correlati, con questo concluderemo, ai luoghi santi. Abbiamo visto che nella tradizione della Chiesa vi è stata, diciamo, una certa critica dei luoghi santi pagani, che erano luoghi di pellegrinaggio molto concreti, e anche al luogo fisso del culto ebraico. Abbiamo visto che in Giovanni 4 Gesù dice alla Samaritana che non si adorerà più il Padre in alcun monte o in alcun luogo determinato, perché i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E questo è vero, non si adorerà più il Padre in alcun monte o luogo, in un luogo determinato. Quindi c'è una certa relativizzazione del luogo santo. Ce lo dice sin dall'inizio, per esempio, la lettera di Ogneto, uno scritto meraviglioso che vi invito a leggere e a rileggere, che fa parte dei padri apostolici. Afferma così: noi cristiani non abbiamo né templi né altare. Qua c'è una chiave importante per accostarsi alla questione dei luoghi santi. Cioè, i cristiani non hanno templi, non hanno altare, perché il tempio, il nuovo tempio è Cristo, l'altare è Cristo. E quindi vedete, come ho detto nella prima parte della trasmissione, da un lato i padri hanno un grande amore per i luoghi santi, d'altra parte il pellegrinaggio ai luoghi santi non è essenziale, e i padri hanno sottolineato che non serve vivere nei luoghi santi se non si vive bene. La prima grande testimonianza sui luoghi santi è quella di Eusebio di Cesarea. Non è il primo pellegrino, ma vive a Cesarea Marittima, cioè appunto nella capitale, nella sede episcopale del suo tempo, della Terra Santa, e nel 295 scrive un'opera fondamentale, l'Onomasticon in greco, che è di fatto un trattato di topografia biblica, cioè sui luoghi della Bibbia. Pensate, vuole già identificare i luoghi, il nome esatto, per questo si chiama Onomasticon, la distanza tra i luoghi santi, e per questo San Girolamo, verso il 390, farà la traduzione in latino di quest'opera di Eusebio di Cesarea, che era scritta in greco. È una traduzione molto preziosa perché aggiunge dei dettagli. Talvolta, per esempio, aggiunge: ora qui è costruita una chiesa, riferendosi a una certa chiesa di un luogo, quindi ci dà anche una datazione precisa per l'edificazione di alcune chiese. Poi abbiamo nel 333 un altro grande pellegrino che è anonimo, per questo è chiamato l'anonimo di Bordeaux, e ci lascia una testimonianza sul suo pellegrinaggio. Non è propriamente un testo di pellegrinaggio, ma è il primo pellegrino della storia che ci fa una relazione breve ma utile sui luoghi santi nel 333 d.C. L'anonimo di Bordeaux fa un pellegrinaggio di 6 mesi. Fa una relazione molto oggettiva, senza accenno ai suoi sentimenti, come invece vedremo farà la più grande pellegrina, la più nota di questo tempo, che è Egeria. E l'anonimo di Bordeaux visita ed enumera molti luoghi dell'Antico Testamento, per esempio Sarepta di Sidone, il Monte Carmelo, luogo del sacrificio di Elia, la pianura di Esdrelon, e poi dice di aver visitato la Galilea, Nablus in Samaria, il Monte Garizim in Samaria, Betel, Gerusalemme, dove ci dice persino le distanze e i cambi di cavallo tra Cesarea e Gerusalemme. A Gerusalemme vede vari luoghi importanti: le due piscine ai lati del Tempio, la piscina di Betesda, la piscina di Siloe, il Monte Sion, la casa di Caifa, la colonna della flagellazione, il Golgota, la grotta del sepolcro, il Monte degli Ulivi, Betania, Gerico, Mar Morto, Betlemme, eccetera, eccetera. Guardate come questi luoghi sono stati custoditi fin dall'inizio. Un'altra grande testimonianza è quella di San Girolamo. A parte la traduzione dell'Onomasticon di Eusebio, abbiamo delle lettere di San Girolamo che hanno come oggetto il pellegrinaggio di due sue discepole, due matrone, Paola ed Estocchio, sono sante che hanno lasciato tutto per seguire San Girolamo in Terra Santa. Qui fonderanno anche un monastero femminile. E sono bellissime queste lettere perché indicano persino i sentimenti, la gioia, le emozioni di queste donne sante nei luoghi santi. Inoltre, anche in un suo libro, San Girolamo, nella vita di Sant'Ilarione di Gaza, ci dà indicazioni sui luoghi santi. E per esempio dice così riguardo a questo grande monaco Sant'Ilarione di cui scrive la vita: sebbene fosse palestinese, non visitò più di una volta i luoghi santi, anche per non racchiudere il Signore in una sola terra. Vedete? Importanza del luogo santo, ma non voler rinchiudere il Signore in una sola terra. E così sembra che abbia fatto anche Girolamo. San Girolamo forse ha visitato una volta sola o poche volte i luoghi santi. Infine concludiamo con la grande pellegrina di questo tempo, Egeria, una donna spagnola che intraprende il suo pellegrinaggio, non si sa esattamente la data, ma dal 381 al 384. Siamo in pieno epoca costantiniana, IV secolo, cioè ecco, dopo Costantino, in piena chiesa bizantina. Probabilmente era una nobil donna di origine spagnola, Egeria o Eteria. Attenzione, racconta non solo i luoghi, ma anche le sue impressioni e ci dà informazioni essenziali sulla liturgia della Chiesa Madre di Gerusalemme. Purtroppo la sua opera non ci è pervenuta completa, descrive in dettaglio come le donne sanno fare. Ecco, sono attenti ai dettagli, descrive le liturgie quotidiane, le preghiere, le processioni, perfino le festività dell'anno liturgico. Fa un pellegrinaggio impressionante per quei tempi e per una donna, da Costantinopoli a Gerusalemme, arriva fino in Egitto, in Alessandria d'Egitto, poi va in Galilea e infine fa anche un viaggio al Sinai. Le sue tappe sono quelle dell'Antico Testamento, oltre che del Nuovo Testamento, ci dice di avere delle guide locali, quindi si inserisce una consuetudine di pellegrinaggio. Si tratta di un caso tipico e non unico. È la prima testimonianza di un resoconto di viaggio in Terra Santa, di pellegrinaggio. Ecco, poi ci sono state schiere di pellegrini. Ricordiamo per esempio nel 570 un pellegrino ancora anonimo che fa il suo pellegrinaggio in Terra Santa da Piacenza. È l'anonimo di Piacenza, percorre il Cipro, il Libano, la Palestina, il Sinai, l'Egitto, la Siria, la Mesopotamia, tutta la Terra Santa, raccogliendo una grandissima quantità di informazioni, anche da gente locale, comprese le devozioni e le tradizioni locali. Ecco, non ci basterebbe tutto il tempo per raccontare questo stuolo di pellegrini e di innamorati della Terra Santa che ci hanno lasciato, ecco, una loro testimonianza. Questo, diciamo, ci aiuta a pregare per la Terra Santa, avere un profondo amore. La terra di Israele è denominata santa perché è segnata da questo legame con Dio, è chiamata la terra del Signore in Isaia, in Osea, perché è qui che la sapienza divina ha fissato la sua tenda, si è degnato di mettere la sua tenda. Questa terra santa, questa santità della terra, come si ripete varie volte nell'Antico Testamento, le impedisce di tollerare il peccato, perché questa terra può essere contaminata dalle colpe dei suoi abitanti, dalle nostre colpe, fino al punto che la terra vuole vomitarli, come dice per esempio il libro del Levitico. Abbiamo già parlato del Cantico dei Cantici, che celebra lo splendore dell'amato e dell'amata traendo immagini della Terra Santa. La bellezza dell'amata è paragonata a Tirsa nel Regno del Nord, è paragonata a Gerusalemme, alla città santa, alla sede del Tempio. L'amata è comparata a un giglio della pianura di Sharon, a un gregge che scende da Galat. Le sue labbra stillano latte e miele proprio come la terra, che è la terra che stilla latte e miele. Il suo capo è come il Monte Carmelo, eccetera eccetera. Potremmo continuare, diciamo, con tantissime affermazioni della Terra Santa. Ecco, Allora, oggi noi abbiamo una grande grazia. Anche grazie alla scienza, all'archeologia, stiamo riscoprendo posti sepolti per secoli, che però alcuni di questi gli antichi pellegrini hanno visitato, altri no. Ecco, l'archeologia è una scienza relativamente giovane che però ci offre oggi la grazia di poter riscoprire questa terra, l'humus in cui Dio è disceso. C'è quindi un tesoro ancora sepolto, è tutto da scrutare in questo humus, cioè in questa terra, in questo humus in cui Dio nella sua umiltà è disceso, si è mischiato, tra virgolette, con questa terra, con noi, con questa terra polverosa, con questa terra conflittuale, con questa terra ferita, con questa terra che tante volte ha dovuto, ecco, aprirsi per accogliere il sangue. Eppure questa terra è la terra che Dio ha sposato, è un'immagine di quello che siamo noi. Dice il libro del profeta Isaia: nessuno ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Sembra incredibile, ma Dio ha voluto sposare la nostra terra, questa terra che forse anche tante volte ci scandalizza, eppure Dio non si è disdegnato di scendere fino a noi, fino alla nostra bassezza, tanto che ha voluto irrorare del suo sangue, Cristo, del suo sangue prezioso, questa terra, per riscattarla, per farla sua. Siamo stati riscattati, redenti dal sangue di Cristo. Ecco, che la nostra terra si possa aprire al Salvatore e che possiamo anche noi, ecco, lavorare e servire gli uomini e le donne di questa generazione, perché questa terra sia veramente una terra santa, perché, ecco, possa riaccogliere Dio che è voluto discendere e non vomitarlo. E questo vale anche per ciascuno di noi personalmente. Vi ringrazio, vi chiedo di, ecco, preghiere per la Terra Santa, vi chiedo anche, ecco, di non avere paura, ecco, quando ci sarà la possibilità di ritornare, perché, ecco, la Terra Santa, specialmente i cristiani di questa terra, hanno bisogno, ecco, del supporto, oltre che delle preghiere, anche, ecco, del supporto, del vostro costante pensiero, come sono certo che avviene. Quindi pregate per la nostra missione, specialmente per la missione dei cristiani, perché possano essere una luce in questo tempo di tenebre e di guerra. Vi ringrazio, vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Arrivederci alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.